FM e News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte, tutti e tutto, io sono Luisa e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Friday I Mean News, l'approfondimento di attualità e politica a cura della redazione di Radio Sherwood. Sono qua con Alessandro che vi dirà in breve di cosa parleremo oggi.
Ciao a tutti e a tutte, oggi parleremo tra le altre cose di guerra in Ucraina e aspetti geopolitici, economici e sociali che ne derivino. Poi parleremo di Palestina e di elezioni in Corea del Sud. Infine discuteremo di 8 marzo con alcune ospiti.
Allora, cominciamo subito con una notizia di carattere nazionale. Come riportato da notav.info, nella mattinata di ieri è stata messa in atto un'azione di polizia ai danni del movimento notav. Due attivisti, Giorgio e Umberto, sono stati portati in carcere e per altre 11 persone sono state messe in atto diverse misure cautelari, tra cui arresti domiciliari, obblighi di firma e divieti di dimora. L'operazione riguarderebbe una serie di iniziative e manifestazioni che hanno avuto luogo dall'estate del 2020 in Val Clarea, a San Didero, mescolate con fatti avvenuti a Torino. Agli attivisti e alle attiviste sono stati contestati reati di violenza privata e resistenza pubblica ufficiale. Sono state perquisite le loro case e i presidi notav dei Mulini e di San Didero alla ricerca di prove non ben definite.
In Ucraina, negli ultimi 2 giorni, gli attacchi russi si sono estesi a molte città. La situazione, come sappiamo, è particolarmente drammatica a Mariupol, massacrata dai bombardamenti. Nel frattempo, anche lo scenario geopolitico appare molto confuso, con la Cina che ancora non sembra far emergere posizioni chiare. Nel mentre in Russia chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma allo stesso tempo non prenderà più parte ai lavori del Consiglio d'Europa. Il diritto di rappresentanza di Mosca nei lavori del Consiglio era stato sospeso all'indomani dell'invasione dell'Ucraina. Sul piano pratico, il ritiro della Russia può essere interpretato come una mossa preventiva, volta ad evitare di incappare nell'umiliazione di un'espulsione, visto che la stragrande maggioranza dei componenti del Consiglio si è espressa molto duramente contro la sua aggressione all'Ucraina.
Il presidente turco Erdogan ha ricevuto al palazzo presidenziale di Ankara Isaac Herzog, il primo capo di Stato israeliano a visitare la Turchia dal 2007. La visita di Herzog sancisce la vittoria della Turchia nella partita del Mediterraneo orientale. Le conseguenze più immediate delle manovre mediterranee della Turchia sono di carattere energetico. L'accordo non c'è ancora, ma l'incontro tra Erdogan e Herzog ha consolidato la prospettiva che il gas israeliano possa fluire in Europa mediante un gasdotto sottomarino Turchia-Israele collegato alla rete infrastrutturale anatolica. Posizione particolarmente vantaggiosa in una fase in cui gli europei si propongono di affrancarsi dagli idrocarburi russi. Le conseguenze geopolitiche non si limitano però alla questione energetica. La Turchia intende infatti avvalersi della normalizzazione con lo Stato ebraico per neutralizzare l'ostilità della lobby israeliana nel Congresso degli Stati Uniti.
L'Ucraina è uno dei maggiori esportatori di grano al mondo e per questo, tra gli effetti della guerra, c'è un aumento del prezzo del pane. In particolare, la carenza di grano colpirà il Nord Africa e il Medio Oriente, dove per il clima arido e la sua coltivazione è molto difficile. Il grano è uno dei prodotti sul mercato alimentare il cui prezzo fluttua di più, è infatti un concentrato di tante variabili climatiche, politiche e addirittura monetarie. Inoltre, l'industria alimentare, come tutte, sta risentendo del calo dell'energia. I paesi più colpiti, per ora, da questo rialzo dei prezzi sono l'Egitto e il Libano, dove persiste da 2 anni una grave crisi economica. Per il momento il conflitto ha sempre bloccato le spedizioni delle forniture di cereali, ma potrebbe anche impedire agli agricoltori ucraini di procedere con la semina di questa primavera, riducendo la produzione mondiale.
Da alcuni giorni la Polonia e gli Stati Uniti stanno discutendo di rifornire l'Ucraina di caccia da guerra, in modo che i danni dovuti ai bombardamenti possano essere limitati. Infatti, nonostante l'aviazione ucraina non abbia subito particolari perdite, finora, rimane comunque molto limitata rispetto a quella russa. La Polonia e altri pochi paesi potrebbero fornire i propri MiG-29 in dotazione anche all'esercito ucraino, ma il governo è restio. Il Ministero della Difesa russo aveva infatti fatto sapere che qualunque paese avesse fornito i propri aerei e le proprie piste alle forze ucraine sarebbe stato considerato parte del conflitto. Per lo stesso motivo anche gli Stati Uniti non sono disposti ad agire direttamente. Il presidente Zelensky chiede da giorni un aiuto in questo senso, soprattutto dopo l'attacco contro l'ospedale pediatrico e di maternità di Mariupol, avvenuto mercoledì mattina. Se l'Occidente si rifiuta di creare una no-fly zone sull'Ucraina e al tempo stesso di inviare caccia da guerra, significa che vuole vederci morire lentamente, ha detto in un recente messaggio video.
L'invasione russa dell'Ucraina ha reso più urgente e più complesso un accordo sul nucleare tra Teheran e Washington. Gli stati occidentali vogliono rendersi economicamente indipendenti dai combustibili fossili russi, ma per fare questo è necessario approvvigionarsi del mercato iraniano. Il ristabilimento dell'accordo sul nucleare iraniano, da cui l'ex presidente Trump aveva ritirato gli Stati Uniti imponendo forti sanzioni a Teheran, implicherebbe forti restrizioni per il programma nucleare dell'Iran e un via libero alla vendita del mercato, sul mercato internazionale del proprio petrolio. Per siglare l'accordo, però, gli iraniani chiedono l'eliminazione della designazione di Organizzazione Terroristica Internazionale all'Islamic Revolutionary Guards Corps. Il ripristino dell'accordo è molto importante per entrambi i paesi, ma potrebbe impiegare diversi mesi per essere firmato, ciò dovuto anche al ruolo della Russia, che potrebbe essere di intralcio nella sua sottoscrizione.
La Commissione europea ha approvato la scorsa settimana la direttiva 2001/55/CE, con la quale si possono adottare strumenti di regolarizzazione straordinari, seppur temporanei, in caso di afflusso massiccio di sfollati da un determinato paese. D'ora in poi, quindi, a chi scappa dalla guerra in Ucraina verrà concesso un permesso di un anno. È da evidenziare innanzitutto che questa direttiva non era mai stata utilizzata, finora, nonostante i numerosi conflitti che nei decenni hanno provocato flussi migratori non indifferenti, ad esempio i conflitti in Libia, Afghanistan o Siria. Inoltre, purtroppo, nella versione approvata vi è una forte discriminazione, in quanto solo i cittadini ucraini o i detentori di protezione internazionale potranno godere di questo permesso. Per tutti gli altri, ogni paese potrà agire a propria discrezione. Gli episodi di persone trattenute alle frontiere perché non ucraine, purtroppo, sono già numerosissimi e sono destinati ad aumentare man mano che il conflitto prosegue.
L'Austria sospende l'obbligo vaccinale, introdotto da una legge a febbraio dopo l'aumento dei contagi a inizio anno, per la prima volta in un paese europeo. La legge prevede una prima fase di informazione e, solo a partire dal 15 marzo, sarebbero partite le sanzioni. La ministra Ed Stadler ha dichiarato che la decisione è in linea con i consigli direttivi del Comitato Scientifico.
Passiamo ora a parlare di Medio Oriente. Lunedì Yamin Jafal, un ragazzo palestinese di 16 anni, è stato ucciso da uno sparo dell'esercito israeliano a Gerusalemme Est, diventando il secondo minore ad essere ucciso in 24 ore. Il ragazzo è stato accusato di aver lanciato una Molotov contro un punto di osservazione militare. Domenica scorsa un altro ragazzo, sempre a Gerusalemme, è stato ucciso con armi da fuoco da due poliziotti. Questi due omicidi sono solo gli ultimi di una lunga serie. Dozzine di palestinesi, infatti, sono stati uccisi dalle forze israeliane negli ultimi mesi, con l'accusa di aver tentato di compiere attacchi di accoltellamento o speronamento.
Parlando di Asia, la Corea del Sud ha un nuovo presidente, Yoon Suk-yeol, che presterà giuramento il 10 maggio e ha superato di pochi voti il candidato del partito dell'attuale presidente. Yoon Suk-yeol, candidato con il Partito Conservatore, ha dichiarato di voler rafforzare la relazione con gli Stati Uniti e di mantenere una linea più dura con la Corea del Nord. Alcuni esperti sostengono, però, che sia molto inesperto in politica, avendo svolto il ruolo di procuratore per molti anni. I media coreani riportano che il consenso per entrambi i candidati è stato molto basso durante tutta la campagna elettorale. Ora il neoeletto presidente si trova a fronteggiare e superare alcune sfide impegnative, tra cui le grandi disuguaglianze salariali, la crisi demografica, l'enorme aumento dei prezzi delle case.
Passiamo ora a una notizia invece di carattere nazionale. All'alba di lunedì 7 marzo, migliaia di pescherecci sono rimasti ormeggiati in molti porti italiani per protestare contro il significativo aumento del prezzo del carburante. Decisione presa in un'assemblea dell'Associazione Produttori Pesca. A causa dell'aumento dei prezzi del carburante, infatti, molti armatori non riescono a sostenere i costi di una giornata in mare, che può arrivare a costare anche 2.000 euro solo in benzina. Non solo, gli stessi distributori hanno dovuto acquistare meno carburante per poi doverlo razionare ai clienti. Il caro benzina ha forti ripercussioni anche sugli autotrasportatori. La guerra in Ucraina è solo uno dei motivi dell'aumento dei prezzi. Il prezzo del petrolio estratto nel Mare del Nord, il Brent, è in continuo aumento dall'inizio dell'anno. Ma anche il cambio dollaro-euro influisce negativamente sul prezzo finale della benzina.
Martedì 8 marzo, in tutto il mondo, migliaia di persone sono scese in piazza per uno sciopero transfemminista contro le guerre e il patriarcato. A Città del Messico, oltre 7 convocatorias differenti si sono date appuntamento in diverse zone della città per confluire nella piazza generale presso l'Angel della Indipendencia. Per confluire in corteo, decine di migliaia di persone hanno aderito. Si contano decine e decine di azioni di saccheggio e di attacco alla polizia machista, di blocchi e distruzione del capitalismo estrattivista eteropatriarcale. La giornata è proseguita per ore con scontri violenti presso lo Zocalo, con decine di persone ferite. Anche a Medellin, in Colombia, le proteste sono state duramente represse. La polizia ha utilizzato bombe stordenti per dispendere le manifestanti.
Passiamo ora al nostro speciale di approfondimento sull'8 marzo. Alessandro ha dato un'anticipazione per quanto riguarda quello che è successo a livello internazionale. Ora io saluterei le nostre ospiti, Melania Pavan, attivista del Centro Sociale Django e di Non Una Di Meno Treviso, e Tiziana Agostinis dell'Autoradio di Perugia. Mi sentite? Ciao.
Sì, ciao Luisa. Ciao Luisa.
Perfetto. Inizierei con una prima domanda a Melania di inquadramento sulla giornata dell'8 marzo. È stata una giornata di lotte, cortei, manifestazioni e contestazioni, ma anche di sciopero nazionale. Come si usa lo strumento dello sciopero e qual è il suo significato nel 2022?
Allora, devo dire che quest'anno lo sciopero è stato detto e fatto, nel senso che è una giornata di sciopero l'8 marzo, certo, dal lavoro di cura e dal lavoro non retribuito, ma lo è stato anche, forse dopo 5 anni di Non Una Di Meno in Italia, anche dal punto di vista lavorativo. L'abbiamo visto nelle tantissime lavoratrici che si sono riversate nelle strade, che si sono rifiutate di andare al lavoro la mattina, e anche nel tentativo di una comunicazione con i sindacati che fosse il più assertivo possibile dal punto di vista dello sciopero. Per cui lo sciopero lo si fa certamente sia andando appunto, l'appello era quello di andare con calma su qualsiasi cosa, che fosse il lavoro a casa o che fosse il lavoro retribuito nel momento in cui non si potesse rimanere a casa e scendere in piazza. In realtà quest'anno, guardando anche le piazze, sia che abbiamo attraversato noi qui in Veneto ma anche in tutta Italia, le lavoratrici sono prese il loro spazio, non da meno, da sottolineare anche la solidarietà e l'ascesa in piazza dell'ex GKN a Firenze, ancora di più a sottolineare che è stato uno sciopero vero, intersezionale, e in cui appunto il concetto di sciopero, ovvero di smettere di lavorare, secondo me è riuscito a pieno quest'anno.
Va bene, grazie Melania. Volevo chiedervi come sono state le piazze di Milano e Treviso di cui avete avuto esperienza, ma non solo, anche tutte le azioni che sono state portate avanti dai collettivi e dagli attivisti femministi che hanno partecipato. Lo chiederei prima a Tiziana e poi a Melania.
Sì, allora, ciao a tutte e tutti, vi ringrazio per l'occasione datami per raccontare un po' quella che è stata la giornata dell'8 marzo. Partecipare a piazze così piene e partecipate è stato emozionante, soprattutto perché veniamo da 2 anni di pandemia in cui purtroppo la situazione sia lavorativa femminile è peggiorata, ma anche abbiamo visto l'aumento del numero dei femminicidi in questo periodo, quindi era importante esserci, importante anche per unire tante voci diverse contro la guerra in questo momento. A Milano ci sono stati due grandi appuntamenti, uno la mattina, un corteo studentesco dove oltre 1000 studentesse e lavoratrici in sciopero hanno attraversato il centro da Piazza Cairoli a Parco Guastalla, e un altro cittadino partecipato la sera alle 18, quando in più di 10.000 persone abbiamo raggiunto Piazza Duomo partendo dalla stazione centrale. Entrambe le manifestazioni hanno accolto l'appello globale Stop War, La partenza dalla stazione centrale non è un caso, è stata scelta perché è simbolo di arrivo e partenza delle persone migranti a Milano, per dire, per ribadire che siamo dalla parte dei migranti, perché la libertà di movimento è l'espressione del rifiuto della violenza. E sono state tante le azioni simboliche durante le manifestazioni, dalle scritte stop war sui propri corpi, per chiedere la stessa libertà su ogni corpo e in ogni territorio, al lancio di palline di carta straccia sulla sede di Libero, considerato giornale simbolo di una narrazione no tossica, sessista e razzista. Poi si è manifestato sotto il grattacielo Pirelli della Regione Lombardia per protestare contro la disastrosa gestione della pandemia, ma non solo, no? per ribadire la necessità di avere un sistema sanitario pubblico, laico, garantito, e per dire basta alla continua colpevolizzazione che subiscono le donne o le soggettività LGBTQ+, ogni qualvolta si rivolgono al sistema sanitario, del tipo sei incinta perché non sei stata attenta, è il momento di fare un figlio perché hai una certa età, no? Oppure basti pensare a tutte le malattie che vengono mal diagnosticate, spesso considerate non gravi, come l'endometriosi, ed è stato fatto un intervento molto ampio su questo tema, con tante testimonianze di ragazze che purtroppo hanno vissuto questo sistema macista sanitario sulla propria pelle. Il corteo ha anche rinominato le vie di Milano perché appunto per ribadire che siamo stanche di dover vivere e camminare su strade intitolate a maschi, etero, cis, colonizzatori, stupratori e violenti, e per ribadire che le strade sicure le fanno le donne e le persone che le attraversano, non il decoro o il sistema securitario.
Grazie mille, Melania, do la parola a te.
Allora, innanzitutto ovviamente Treviso non è Milano, ma è stata comunque una giornata a tutto tondo, se così si può dire. Facendo una piccola premessa, chiamiamolo così, un po' tutto il nord-est si è svegliato con un segnale ben chiaro alle associazioni dei movimenti per la vita, nel senso che è stato ribadito loro, ma è stato ribadito a gran voce che l'aborto e l'eutanasia devono essere liberi, proprio nella giornata dell'8 marzo, e visto che sono le stesse associazioni che fanno appunto violenza sui corpi delle donne nel momento in cui decidono di abortire e non gli viene permesso, e sono gli stessi che hanno affossato il referendum per l'eutanasia. Ma a Treviso in particolare poi ci si è svegliati con una protesta studentesca in un plesso scolastico che ha 4 istituti, se non sbaglio, in cui le ragazze di un collettivo hanno deciso di consegnare ai compagni di scuola e degli altri plessi delle finte mimose con dentro l'iceberg della violenza e con l'invito a partecipare poi in piazza la sera. Dentro c'erano anche delle fiammelle fucsia che avevamo fatto con le compagne e il compagno sia del Django che di Non Una di Meno Treviso, per rendere visibile lo sciopero anche a chi non potesse scendere in piazza, ed è stato comunque regalato a tutta la parte studentesca che entrava a scuola. E poi a metà mattinata abbiamo avuto una conferenza stampa con la DL Cobas e delle lavoratrici della De'Longhi sulla questione precarietà del lavoro, soprattutto femminile, e poi appunto alle 6:30 nel centro della città abbiamo avuto un corteo con almeno 150 persone che, visto il periodo e visto Treviso e visto il fatto che erano 2 anni che non si facevano cortei, dobbiamo dire che Treviso ha risposto molto bene. La cosa molto bella è che era un corteo veramente intersezionale, sia per generazione, sia per colore di pelle, sia per questioni di genere. E la città, appunto, un po' il senso che si diceva prima, no? Che la città sicura la fanno i corpi che la attraversano, e questo è quello che è successo attraverso attacchinaggi. Abbiamo poi risignificato quella che a Treviso è la Fontana delle Tette, per esempio, e che durante la discesa degli alpini 3 anni fa fu oggettificata facendole gettare dai seni del vino rosso e del vino bianco per ubriacare questi alpini. Noi gli abbiamo messo un passamontagna fucsia e abbiamo risignificato un po' quella fontana. Abbiamo fatto poi un blitz al Duomo con uno striscione ribadendo che sul corpo delle donne o delle persone della comunità LGBTQIA+, non decide certo lo Stato e nemmeno Dio, e anche da noi l'appello sulla guerra è stato accolto molto molto bene, tant'è che lo striscione di testa recitava "Defect World, Destroy Patriarchy". Ovviamente non è mancata la parte studentesca con gli interventi e la richiesta di una vera e propria educazione sessuale e all'affettività nelle scuole, e il corteo si è concluso davanti al Comune di Treviso, perché il Comune di Treviso si forgia di essere comune per le donne, e lì sono state affisse due bacheche in cui veniva sbugiardato il comune e in cui gli si indicava quali erano le cose da fare perché la città non fosse solo per le donne ma fosse a misura di tutto.
E grazie mille, avete toccato molti, molti temi, e andrei con un'ultima domanda, se ne avete già parlato, ne avete già accennato, ma vi chiederei due battute su questo. Questo sciopero è stato fondamentale per esplicitare anche una chiara posizione contro la guerra. Cosa può dire il movimento transfemminista al riguardo, e può diventare un centro di cambiamento radicale anche su questo tema e su altri temi come il razzismo e la giustizia climatica? Do sempre la parola prima a Tiziana e poi a Melania.
Sì, decisamente. Allora, siamo scesi in piazza per dire un netto no al conflitto armato, perché la guerra rimane la massima espressione della cultura violenta e fascista del patriarcato, e perché sappiamo bene cosa vuol dire la guerra per i corpi delle donne, ed eravamo appunto in piazza anche per chiedere di fermare il continuo aumento dell'investimento militare da parte dell'Occidente, e per chiarire la nostra posizione, cioè quella di essere appunto sia contro Putin, contro le politiche imperialiste di Putin, ma anche quelle della NATO che si presentano, no, come forze di civilizzazione, ma poi alla fine insomma sappiamo tutti che sono un'ulteriore impronta netta del capitalismo. Per dire appunto tutti insieme che siamo dalla parte delle migranti e delle persone non bianche che sono state fermate ai confini con l'Unione Europea, e quindi certo è stato importante scendere in piazza, perché le lotte femministe sì sono uno strumento, una nuova chiave di lettura per una nuova narrazione della storia e anche per costruire un modello alternativo a questa società macista. Quindi siamo scese di nuovo per chiedere il riconoscimento dei diritti che ancora non ci sono stati riconosciuti, per chiedere un'educazione che vada oltre il binarismo di genere, per chiedere che nelle scuole non si giudichino più le ragazze per come si vestono, ma ancora per richiedere di nuovo, purtroppo, per dire no alla guerra.
Grazie. Melania?
Sì, beh, sicuramente anche un po' rispondendo all'appello delle compagne femministe russe, sicuramente essendo il transfemminismo una lotta intersezionale, non può che non schierarsi contro la guerra colonialista, imperialista, né con Putin né con la NATO, e sicuramente rappresenta una delle voci di resistenza, perché dà voce appunto a chi voce non ne ha. Da noi una delle cose fondamentali è stata chiedere corridoi umanitari subito, ma per tutte le persone che scappano dai conflitti, per la popolazione ucraina certamente, ma come dire, è da anni che il capitalismo muove le guerre e a rimetterci sono le popolazioni civili. E sicuramente in questo la lotta transfemminista ha un ruolo, come ha un ruolo dal punto di vista decoloniale, ha un ruolo dal punto di vista della liberazione dei corpi di tutto. E quindi credo che appunto partire da quell'appello lì, ma in generale una persona che lotta e che fa parte della lotta e che appunto fa sua la lotta transfemminista non può che essere contro la guerra, e soprattutto in un periodo come questo chi pratica le piazze transfemministe e le assemblee non può non schierarsi contro la guerra, non può non parlare di guerra e agitare gli animi intorno, ecco.
Bene, grazie. Allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, vi chiederei a tutte e due un ultimo punto di vista sulla questione degli obiettivi di coscienza in Italia, che appunto il tasso è altissimo. L'aborto infatti non è garantito di fatto come diritto, e i centri pro vita agiscono quotidianamente sui territori. Quanto secondo voi è centrale al giorno d'oggi il tema della rivendicazione del libero diritto alla scelta, anche alla luce della recente bocciatura del referendum sull'eutanasia? Partiamo sempre da Tiziana, grazie.
Sì, è una questione fondamentale, perché purtroppo dopo tanti anni di lotte lotte femministe e adesso transfemministe che hanno cercato, no, di dare un diverso approccio per creare una società civile dove tutti i generi e non soltanto il binarismo di genere vengano riconosciuti e dove appunto la libertà di scelta, che sia quella insomma la libertà di abortire piuttosto che la libertà di eutanasia, vengono sempre messe in secondo piano e rimandate, come se il fatto di dover decidere questioni così importanti della società civile possano essere rimandati sempre a favore invece di appunto questioni politiche che decisamente sono meno importanti. E assume un ruolo fondamentale oggi dove purtroppo ci troviamo, abbiamo attraversato un'emergenza sanitaria enorme come insomma quella della pandemia, adesso affrontiamo un'emergenza di esodo, no? di corridoi umanitari per la guerra ed è ancora una volta ci dimostriamo una società incapace gestire le relazioni civili e appunto di allargarle.
Grazie mille, Melania, è il tuo turno.
Beh, allora, io credo che nel nostro paese ci sia un grandissimo problema sulle questioni che riguardano le decisioni prese sul proprio corpo. Faccio un esempio, appunto, Treviso costa 80.000 anime, non di più, e il 61% dei professionisti medici che ci sono in ospedale sono obiettori. E questo è un grosso problema, perché non lo sono solo i ginecologi, ma lo è proprio il personale infermieristico e così via. La questione del referendum sull'eutanasia assomiglia molto, per fortuna non ci sono stati gli schiamazzi rispetto al DDL Zan, ma assomiglia molto a quell'onda lì, no? Comunque non siamo liberi di decidere qual è il nostro destino. Dico anche una cosina in più, non solo il diritto all'aborto non è tutelato, l'abbiamo visto perché con la scusa della pandemia hanno provato a dire alle donne che andavano ad abortire che se erano positive non potevano abortire, nulla di più tra l'altro falso. Ma al di là di questo non c'è nemmeno una medicina o comunque un posto, un consultorio in cui una persona in transizione possa andare e sentirsi sicura, sentirsi accettata e dove trovare delle risposte che difficilmente trova. E quindi appunto, come dire, la libertà di scelta sul proprio corpo è certamente sull'aborto, è sicuramente l'eutanasia, ma è anche quel sostegno e quel bisogno anche solo di informazioni, perché no, di persone che sono in transizione e che nel nostro paese trovano ben pochi centri dove poterlo fare, con conseguenze tra l'altro molto gravi, nel senso che c'è un'altissima percentuale di persone in transizione che non avendo aiuti o comunque informazioni sufficienti decide comunque di porre fine alla propria vita. Per cui voglio dire, è ben ora che tutto quello che riguarda la decisione sui nostri corpi, dall'aborto, l'eutanasia, la transizione, dovrebbe star fuori da quelle che sono poi le sfere dei conservatori, dei cattolici e anche delle destre, ecco.
Grazie mille Melania, io vi ringrazio molto del vostro tempo e dei temi che avete portato e degli approfondimenti che avete fatto e speriamo che faremo di tutto perché rimangano centrali anche oltre l'8 marzo. Ciao Melania, ciao Tiziana, grazie ancora.
Ciao Luisa, grazie a te.
Ciao, grazie a te, ciao.
Noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata e vi salutiamo, vi ricordiamo che troverete il podcast di questa puntata come di tutte le puntate precedenti su sharewood.it e Gemini Network. Ci sentiamo la prossima settimana alle 15 e lanciamo la sigla.
Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.